Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Raccogliamo in questa Eucaristia tante intenzioni di quelli che ricordiamo, in particolare abbiamo pregato anche ieri, e non mi ricordo il nome adesso del papà,
Gabriele,
sì, di Reggio, sono parenti della Sara, e ricordiamo la sposa Gabriela, e volevo ricordare i più piccoli, i due ragazzi che vennero qui per fare un ritiro insieme al nipote della Sara, e poi hanno espresso, hanno scritto a suo tempo la loro impressione, e sia Sebastiano che Arnaldo la messa cantano tutto eccetera, dice Sebastiano, e la messa è molto diversa dalla nostra. Arnaldo dice: la messa è molto più teorica, non vogliono educare i ragazzi, ma parlano di Gesù rispetto a Dio. Sembra bello, sembra che abbia colto il nostro desiderio. Ricordiamo insieme alle altre intenzioni.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetti 1-7. Anche a Iconio, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in modo tale che un grande numero di Giudei e di Greci divennero credenti. Ma i Giudei, che non avevano accolto la fede, eccitarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Essi tuttavia rimasero per un certo tempo e parlavano con franchezza in virtù del Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro si operassero segni e prodigi. La popolazione della città si divise, schierandosi alcuni dalla parte dei Giudei, altri dalla parte degli Apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei con i loro capi di aggredirli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, Listra ed Erbe e nei dintorni, e là andavano evangelizzando. Parola di Dio.
Ecco, siamo appunto nel prima missione, Paolo e Barnaba. Il brano di oggi che ci porta da Antiochia di Pisidia a Iconio, sono 150 chilometri, diciamo, andando verso est, sempre nell'interno dell'attuale Turchia. E oggi Iconio è una grandissima città, si chiama Konya, sede di un islam molto forte, tra l'altro. Comunque, l'osservazione iniziale per introdurre il nostro dialogo più direttamente sul contenuto è che noi vediamo in questo episodio, ma anche precedentemente e anche successivamente vedremo, e abbiamo ripetuto più volte, che si tratta in realtà, anche se le Bibbie continuano a tradurre pagani, si tratta di una missione nelle sinagoghe. Questo è secondo gli Atti, nella missione delle sinagoghe, ed è una missione nella diaspora più che nel mondo pagano, dove il mondo pagano non è coinvolto se non in qualche caso. E noi vediamo difatti qui di nuovo anche a Iconio, siamo nella sinagoga, ci sono giudei e ci sono greci, ma sono i timorati di Dio. Però emerge anche, era questa l'osservazione, emerge anche il contesto più volte in tutti questi brani. Il contesto emerge anche qui perché viene richiamato, viene invocato da una parte dei giudei, e quindi avevamo anche già visto precedentemente al versetto 50 del capitolo 13 la stessa cosa, le donne nobili, qui in quel caso però sono timorate di Dio, ecco, sono quelle, però in questo caso invece sono autorità che noi possiamo chiamare mondo pagano, effettivamente, e quindi si svolge nel contesto questa missione della presenza delle comunità ebraiche, giudaiche nell'impero, sostanzialmente nell'impero romano, quello che segue Luca, e qui c'era anche motivo di difficoltà, indubbiamente, erano comunità che da un lato erano sicuramente protette dalle leggi romane, progressivamente erano separate in una certa misura e potevano suscitare reazioni, e soprattutto rispetto al problema dell'idolatria nelle varie forme, e poi anche il successo, ecco, finisco qui la mia introduzione. Il grande successo che avevano le comunità giudaiche, per cui attiravano tanti, anche questo è una cosa da un lato positiva, dall'altro poteva provocare molte reazioni. Ecco a voi la parola.
In questo brano la parola apostoli è da prendersi in senso etimologico, cioè di inviati. Infatti Barnaba e Paolo sono stati inviati in missione dalla chiesa di Antiochia, come ci viene descritto già dall'inizio del capitolo 13. E questo senso più largo, applicato agli apostoli, alla parola apostoli, deve essere molto antica e in ogni caso è contrario all'uso che se ne fa secondo Luca. Egli infatti, ovunque altrove nel suo libro, riserva il titolo di apostoli solamente ed unicamente ai 12, sono stati 7 naturalmente da Gesù, e che sono gli inviati appunto per eccellenza. La conversione dei pagani, sostenuta dagli antiocheni, attira l'attenzione naturalmente della Chiesa di Gerusalemme, che a quei tempi era la cosiddetta sede apostolica, la prima sede apostolica. La Chiesa di Gerusalemme naturalmente manifesta in questo momento le preoccupazioni di allacciare e di mantenere relazioni con le altre chiese che si stanno via via formando. Naturalmente l'Antiochia è un po', diciamo, la base di partenza, e le altre si formeranno appunto nell'Asia Minore, nelle varie città, e poi aumenteranno anche nella Grecia. E già dall'inizio del capitolo 13 abbiamo che per l'intervento di Barnaba Paolo viene richiamato da Tarso, dove si era rifugiato per scampare alle minacce di morte, come abbiamo visto. E Barnaba stesso metterà Paolo in grado di iniziare la sua missione di inviato ai pagani.
Al versetto 4 dice: la popolazione della città si divise, schierandosi alcuni dalla parte dei giudei altri dalla parte degli apostoli. E allora mi viene in mente il brano di, ci veniva in mente il brano di Luca, al capitolo 12, che dice al versetto 51: pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divise, 3 contro 2, 2 contro 3. È proprio la parola, il Vangelo, la buona novella, che come una spada entra e divide da di qua o di là.
Ecco, insisto su queste cose che ha appena detto Stelvio. Confrontavo un po', mi è venuto a confrontare un pochino il finale proprio del capitolo 13 che abbiamo letto l'altro giorno con l'inizio del 14. E appunto si vede che questo inizio del 14 rispetto al testo finale del 13 è sicuramente meno ricco, non ci sono citazioni, ed è anche più succinto nello spiegare questa prassi dell'evangelizzazione. Ma questo fatto mi è parso che aiuta meglio a capire appunto una dinamica dell'evangelizzazione dei primi tempi, e introducendo una prospettiva che nella lettura tradizionale magari non sempre è così presente, ed è per me uno dei fili del discorso che colgo in queste settimane, diciamo, di rientro dal lockdown. Ecco, per me un filo del discorso è questo, starebbe per me qui. E cioè mi riferisco proprio alla modalità dell'evangelizzazione descritta in queste pagine degli Atti, che il capitolo 13 ci fa, secondo me, vedere molto bene, perché lo fa vedere al rallentatore, diciamo così, articolata non su uno ma su due sabati, quindi lo fa vedere bene. Ecco, nel primo sabato c'è una predicazione che parte dall'inquadramento del significato della risurrezione di Gesù, e fin qui va tutto bene, per arrivare invece nel secondo sabato a quella punta di franchezza, quel discorso franco, che consiste nel fatto che ora ci si rivolge non solo ai giudei, ma anche ai greci, ai pagani. E qui le cose si complicano. Ecco, la risposta che viene data al capitolo 13, a questa franchezza, è la seguente. Nell'udire ciò, rileggo il testo dell'altro giorno, nell'udire ciò i pagani, spiegato bene Giovanni, intendiamo, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore. Mentre i giudei sobillavano le pie donne della nobiltà e i notabili della città contro Paolo e Barnaba. Ecco, questo farebbe pensare quindi ad un effetto di separazione in verticale tra i greci e i giudei, no? Una reazione opposta. Invece mi pare che nel capitolo 13 le cose vengono, che per la sua brevità appunto vale qualcosa, e si puntualizza di più, si capisce qual è meglio l'esito di questa predicazione franca che separa, che produce una divisione. E quindi se in Atti 13 l'effetto sembra quello di separare tra pagani e giudei, riscuotendo la gioia dei primi e l'opposizione dei secondi, nel capitolo 14 le cose sono più complesse, sono più raffinate. Qui la predicazione franca crea due distinte coppie di ascoltatori, un grande numero di giudei e greci che credono e un altro gruppo fatto di giudei e pagani che non credono ma si oppongono. Cioè si tratta di una distinzione fatta non tra soggetti omogenei, è questo che mi colpiva in questi giorni, da una parte i giudei, dall'altra i greci, ma da nuove coppie di soggetti, cioè da due aggregati nuovi di giudei e greci che mettono in movimento la precedente struttura composita della sinagoga. Anche prima c'erano i giudei e i greci, ma appunto c'era questa situazione un po' composita e ferma. La predicazione mette molto in movimento invece questa composizione interna della sinagoga. Ecco, come dire che questa predicazione all'interno della sinagoga e poi all'interno della città crea dapprima una divisione trasversale tra giudei e greci, trasversale però, tra giudei e greci che credono e giudei e greci che non credono, e poi una loro ricomposizione nuova, i giudei e greci che credono e i giudei e greci che non credono, per dire che questa separazione che viene suscitata, che chiamava Stelvio, è molto più composita e taglia un po' trasversalmente le due componenti della sinagoga. Viceversa, io fino adesso ho sempre pensato che c'era una separazione molto semplice tra i giudei da un lato e i greci, i pagani dall'altro.
Sì, una nuova, diciamo, distinzione all'interno della sinagoga, una nuova categoria di separazione, però forse anche non dentro la sinagoga. Al versetto 5 mi chiedo chi sia, dice, un tentativo dei pagani, insomma dei gentili e dei giudei con i loro capi per maltrattarli e lapidarli. Forse qui non siamo strettamente all'interno della sinagoga, forse qua c'è una... ci sono delle autorità sociali, diciamo, non religiose,
città.
Insomma, della città, che però sì, all'interno di questo gruppo c'è questa connotazione, erano sia tra giudei sia tra gentili, anche se è una distinzione non religiosa, ma cioè, non avviene all'interno della sinagoga, però si fa di nuovo questa distinzione. A me, a proposito dell'inizio del capitolo 13 che ha richiamato Andrea, dicendo che, ricordando come Paolo e Barnaba per volontà dello Spirito Santo sono stati consacrati alla missione. E qui ci troviamo all'interno dunque di questa missione di Barnaba e Paolo, che sono stati a Antiochia di Pisidia, poi sono dovuti scappare e ora si muovono in queste città. Mi chiedevo come, su quale base essi capiscono di essere all'interno della missione, dato che sono così osteggiati e costretti a scappare. C'è una coscienza di che comunque non è l'ostilità esterna che nega il fatto di essere in missione per loro, perché evidentemente in alcuni testi sembrerebbe così, perché dice lo Spirito non glielo concedeva di andare lì, invece qua non sembra che loro non si sentano in missione, oppure che questo invio è smentito dai fatti. Allora mi sono ricordata semplicemente il racconto della conversione di Paolo, che quando il Signore dice ad Anania, io gli mostrerò quanto deve soffrire per il mio nome. Quindi queste sofferenze e contrarietà non contraddicono per Paolo e Barnaba, non contraddicono, non sono in contrasto col fatto che loro sono inviati.
Ma quello che è stato detto prima da Stelvio e poi da Maurizio mi ha fatto tornare in mente una cosa, cioè mi sembra che qui negli Atti più volte ci sia un po' in filigrana, come dire, un ripetere, ecco, le vicende di Gesù, cioè che questi inviati poi di fatto così, insomma, abbiano alle spalle, o si veda, ecco, si riveda la vicenda del Signore. Allora, appunto, in questo senso a me è tornato in mente adesso il capitolo 4 degli Atti, dove rileggono quello che è avvenuto a Gesù in questo modo, che appunto mi sembra che possa essere anche rivisto per oggi. Davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli di Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato. E poi continua forse, ora Signore volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Mi sembra appunto che in qualche modo sia ripetuto, ecco, sia questo unirsi in qualche modo contro e anche questa preghiera che oggi si vede appunto, perché qui dice che appunto nonostante tutto annunciavano con franchezza che il Signore confermava con i prodigi, e dal versetto 8 poi si vede anche un prodigio. Ecco. Quindi appunto mi sembrava ci potesse essere anche questo.
Sì, per collegare un po' a quel che diceva sulla franchezza, che è stato accennato sulla franchezza, quello che appare in questo, di nuovo in questo brano, in questo passo, è la forza dello Spirito Santo che muove le persone nel parlare con schiettezza, con franchezza, come loro qua, come viene espresso nel versetto 3. Parlando, qui c'è scritto, parlando con coraggio, nonostante quindi le opposizioni, loro perseverano e parlano con coraggio nel Signore che dava testimonianza alla predicazione della sua grazia e concedeva che si compissero segni e prodigi per mano loro. Loro sono strumenti del Signore che, manifestando con potenza, dando grazia a loro nel parlarne, nell'eloquenza. Ci ricordiamo del capitolo 4 che Pietro e Giovanni avevano interrogati dai scribi, i dotti, insomma, eccetera, avevano detto: noi non possiamo non raccontare quello che abbiamo visto e quello che abbiamo sentito. Ed è questo, loro parlano con franchezza, vanno avanti, anche se poi vediamo fra l'altro che pian piano, diciamo, la tensione si sta alzando, la posta in gioco è sempre più alta, che poi più avanti vedremo che ci sarà una minaccia di lapidazione. Loro continuano, perseverano, ci sono dei successi, ci sono delle forti opposizioni e questo parlare è impellente, devono farlo, perché c'è comunque la grazia dello Spirito che li anima.
Sì, hanno avuto coraggio e quindi non sono scappati subito, come potevano fare o come era, poteva essere, fino però a un certo punto scappano. Quando imparano del complotto, dell'intenzione, della lapidazione, e sono stati però confortati nella loro perseveranza nel parlare da dei miracoli, e questo non avviene sempre. In questo caso a loro avviene spesso, diciamo, nel libro degli Atti viene spesso. Naturalmente miracoli, segni, prodigi sostengono, confermano, ecco. No, avete già spiegato, già detto tante cose che emergono in queste pagine e anche nel brano di oggi. E qui non è l'unico caso, naturalmente, abbiamo già visto, ma c'è una decisione dei, qui sono chiamati giudei o dei capi della sinagoga, c'è una decisione di ricorrere, di non risolvere, come spesso in altri casi, il problema all'interno della sinagoga, dove ci sono giudei, gentili, eccetera, ma di ricorrere alle autorità, di coinvolgere le autorità. Invece una decisione che poteva essere, avere le sue ragioni, che è sempre anche un po' pericolosa. C'è un altro caso, andando avanti negli Atti, può sempre essere pericolosa anche per la comunità giudaica, perché poi non è che i gentili distinguessero le autorità fra quello che noi diciamo cristiani ed ebrei, non c'è questo, e quindi più avanti si vedrà anche un caso in cui sono coinvolti da, però ricorrono comunque all'autorità. Questo lo si vedeva già anche nel brano precedente, perché al versetto 50 del capitolo 13 lì si dice che anche i timorati di Dio, perché noi diciamo pagani, ma l'abbiamo già spiegato, è molto improprio, i gentili, i non ebrei della sinagoga, che appartengono alla sinagoga abitualmente, sono divisi anche loro. Questo dice il capitolo 13 nell'ultima parte, perché al versetto 50 si dice che ricorsero alle donne nobili, perché moltissime donne, in certi casi lo abbiamo ricordato con Giuseppe Flavio, aderivano alla sinagoga nelle città, e quindi qui ci sono, però non sono quelle donne timorate di Dio che hanno creduto agli apostoli, sono, quindi anche tra i timorati sono divisi, come è inevitabile. Qui, qui più direttamente viene coinvolto, e anche là c'è, come vedete, è i primi della città. Quindi questi siamo già al di fuori della sinagoga. E anche qui c'è il coinvolgimento, ecco, della, del contesto, il contesto in cui si svolge la missione. Quindi mi sembra una conferma. La missione è una missione alla diaspora, non tanto al mondo pagano. Certamente c'è una caratteristica molto evidente, molto interessante, perché i timorati di Dio, quei gentili che sono nella sinagoga, aderiscono una parte di loro almeno a questo, a questa predicazione, oltre che una parte di ebrei. E quindi questa è una caratteristica importante. Ecco, quello che mi veniva però da ascoltando voi e anche leggendo il testo, e soprattutto tenendo conto di quello che diceva Stelvio, con la citazione in altro contesto là, in cui Gesù dice: non sono venuto a portare l'unione ma la divisione. Ma e questo non vi fa problema? Con uno sguardo, naturalmente Luca giustamente suggerisce che questa è il destino della parola di Dio in generale, ma è il destino del Vangelo in particolare, che cioè subisce anche contraddizioni, bisogna essere pronti a questo, subisce persecuzione, ma crea divisione. E da uno sguardo più neutrale, tenendo conto di quello che qui si dice, un elemento nuovo che va a toccare il problema delle identità, il problema religioso, il problema culturale, giudei, gentili, eccetera, provoca reazioni, inevitabilmente. E qui vediamo come anche l'evangelizzazione è uno di quegli elementi, non è certamente l'unico, che va a provocare divisioni, non va a provocare unione. Quindi se uno si mette nei panni, lo vedremo andando più avanti, per esempio, di uno che ha responsabilità nella sinagoga, per stare solo alla sinagoga, il comportamento di espellere o di impedire che si marchi, che quelli che provocano queste divisioni, queste discussioni, ecco, tacciano o se ne vadano, è abbastanza logico, no? Se venisse qui uno, ecco. Quindi mi pongo questo punto, e quindi la citazione che ha fatto Stelvio mi sembra illuminante, cioè anche se pone un grande problema, sono venuto a portare non l'unione ma la divisione. Naturalmente questo, qui lo vediamo negli atti, all'interno delle sinagoghe c'è un grande successo, si può dire, però questo provoca una divisione nelle comunità. Finisco dicendo che avremo, io penso, una conferma di questo al capitolo 18, al capitolo 19, dove Paolo, in modi diversi, a Corinto, poi a Efeso, continua la sua opera, non più nella sinagoga, che non vuol dire che non va più in sinagoga, nella sinagoga non continua a fare questo messaggio, ma lo fa in zona neutra, in modo che sia giudei che gentili possano ascoltare tranquillamente chi vuole. E questa è anche una conferma del problema che si viene a creare con queste divisioni che si creano all'interno delle comunità. Abbiamo detto l'inizio, ricordiamo, raccogliamo le intenzioni di questi giorni, diciamo: ascoltaci Signore. Quelle intenzioni che abbiamo ricordato, i nostri ammalati, i più anziani, la sorella di Gemma e tanti altri che abbiamo ricordato, e da ultimo ancora Gabriele, la sua sposa, i suoi figli, preghiamo. Allarghiamo la nostra preghiera alle comunità del Signore Gesù nel mondo, a tutte le chiese, alla loro testimonianza. Preghiamo. preghiamo per il popolo ebraico in tutto il mondo, per l'Israele di Dio nel mondo. Preghiamo. Supplichiamo per i figli dell'Islam, oggi è venerdì e anche sono, credo, nel Ramadan. È già finito? E per quelli che conosciamo di loro, qui in Medio Oriente, per tutti i veri credenti dell'Islam, preghiamo. Per l'umanità, per i popoli, per la pace e la giustizia, preghiamo. Possiamo aggiungere qualche intenzione.
Preghiamo oggi anche in modo particolare per Gemma, per l'intervento che subirà, perché tutto possa andare per il meglio e il Signore le sia vicino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Adler oggi, visto che fanno le esequie, poi di fatto per i genitori, per entrambi i genitori. Quindi intanto affidiamo al Signore queste anime e poi per Lui, per la sua pace e anche per Luisa. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per la situazione negli Stati Uniti, queste grandi proteste per durare ancora dopo tanti secoli delle discriminazioni razziali nei confronti degli afroamericani. Preghiamo perché veramente possa trionfare, se non lo spirito, diciamo, lo spirito religioso, ma almeno una consapevolezza sociale di equità, di giustizia, di diritti uguali per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora per le conseguenze dell'epidemia, per i paesi che ne sono in pieno gravità e urgenza, per il Brasile, per gli altri, e per quelli che sono invece nella fase delle conseguenze economiche, la crisi così dura che si annuncia, per tutti quelli che patiranno di più. Preghiamo.
Per nostra sorella Maria Clelia, che oggi compie gli anni, per i fratelli e le sorelle con lei ad Ain Arik, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Aggiungi quelli che noi dimentichiamo. Te li presentiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.